Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Due coppie di sorelle, fra legame, conflitto e confronto con la parola di Dio. Ne parla questa mattina la pastora Cristina Arcidiacono nell'ambito della rubrica Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati e ben ritrovate a Tempo dello Spirito. Oggi ultima puntata in veste estiva. Come di consueto apriremo con la rubrica tenuta dalla pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono. A seguire un ascolto musicale tratto dall'album Days of Ash dei U2 e in chiusura la rubrica del pastore Luca Maria Negro sul culto e la liturgia protestanti fra crisi e rinnovamento. In questa ultima puntata il pastore Negro ricapitola i temi trattati durante queste settimane e propone alcuni spunti concreti per il rinnovamento del culto protestante e della sua liturgia. Con la pastora Cristina Arcidiacono, che svolge il suo ministero a Milano, concludiamo oggi la rubrica dedicata alle donne della Bibbia. I suoi interventi si sono ispirati a un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, edito dalla ITL della Diocesi di Milano. Questo libro presenta delle illustrazioni di Silvia Gastaldi ed è realizzato insieme a Lidia Maggi e alla stessa pastora Arcidiacono. È un'opera che unisce insieme arte, teologia, narrazione biblica per ridare voce, volto e spessore a figure femminili delle scritture. A partire da questo testo, Cristina Arcidiacono ha presentato a Tempo dello Spirito nel corso dell'estate una serie di figure femminili bibliche, alcune note e altre molto meno. Per chiudere il ciclo dei suoi interventi, oggi ci racconta di due coppie di sorelle, della loro relazione e del loro rapporto con Dio. La ascoltiamo.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. La rivalità tra fratelli segna fin dall'inizio il racconto biblico, basta pensare a Caino e Abele. Ma anche la rivalità tra sorelle non è da meno. I conflitti, infatti, sono caratteristica intrinseca all'essere sorelle e fratelli. Si litiga per conoscersi, per distanziarsi l'una dall'altra, per reclamare l'attenzione adulta. Lea e Rachele sono le sorelle di cui leggiamo nel libro della Genesi e fanno parte della saga delle matriarche e dei patriarchi del popolo di Israele. Come era accaduto che il servo di Abramo andasse alla ricerca di una sposa per Isacco e aveva trovato Rebecca presso il pozzo a far bere il gregge, in Genesi 24, così Rachele si fa incontro a Giacobbe al pozzo, dove egli si è fermato a riposare. Giacobbe si innamora di lei a prima vista, ma Rachele non è la primogenita. È Labano, suo padre, che tende un tranello a Giacobbe. Gli promette Rachele in sposa, ma in realtà gli fa sposare Lea, sua sorella maggiore. Lea, quella dallo sguardo spento, ci dice la Bibbia, e Rachele, avvenente e di bell'aspetto, sono descritte come tutte concentrate ad avere un primato, quello dei figli. Lea vorrebbe farsi amare da Giacobbe grazie al dono della fertilità, e Rachele, sterile, come era accaduto a Sara, darà a Giacobbe la sua schiava perché ella rimanga incinta al posto suo. E così passano gli anni, nascono i figli, aumenta la rivalità. Le due sorelle arrivano anche a mercanteggiare su chi passerà la notte con Giacobbe. E quando Giacobbe, che si sente ingannato e sfruttato da Labano, deciderà di andar via dal suocero di nascosto, Lea e Rachele saranno finalmente concordi. Noi non facciamo più parte della casa di nostro padre e non aspettiamo più da lui un'eredità. Egli infatti ci ha considerate persone strane, ci ha vendute e addirittura sperperato tutto il nostro denaro. Così dicono entrambe in Genesi al capitolo 31, versetto 15. Così Lea, la sua schiava Zilpa, Bila, la schiava di Rachele, Rachele stessa, con Giuseppe e infine Beniamino, saranno le madri dei 12 figli di Israele. Ci sarà anche una figlia, Dina, la cui storia tragica è narrata in Genesi 34. Lea e Rachele, sorelle messe l'una contro l'altra, alla fine si troveranno insieme nell'attraversare i confini della storia. Sorelle e fratelli in Cristo, ci si chiama nella comunità cristiana, figli e figlie di Dio. Gesù inaugura una nuova famiglia all'interno della quale le relazioni di sangue cedono il posto alla chiamata a fare la volontà di Dio. Due sorelle che troviamo nei Vangeli sono Marta e Maria, amiche di Gesù, che insegnano che cosa significhi essere discepole, ascoltare la parola, annunciare, servire. Le incontriamo per la prima volta nel Vangelo di Luca, al capitolo 10. Luca apre l'uscio di una delle prime comunità cristiane che si riuniva nelle case, case di donne ospitali che avevano su di sé la responsabilità della cura. Chissà, forse era già un ministero. L'episodio è noto. Marta è presa dalle faccende domestiche per accogliere Gesù e i suoi, mentre Maria si è messa ad ascoltare quello che il maestro ha da dire. Allora Marta, vedendo inoperosa sua sorella, chiede a Gesù di rimproverarla. E Gesù dà una risposta fuori dagli schemi. L'annuncio che riceve Marta da Gesù è che si può scegliere. Maria, sua sorella, ha scelto di ascoltare. La vita, soprattutto la vita di una donna, non è una gara a quante più cose faccio. È il Signore che accoglie e nessuna viene lasciata sola. Certo, Luca è un po' paternalistico perché presenta un Gesù che rimbrotta gentilmente e non tira le conseguenze della sua parola. Cioè, Maria che ascolta può annunciare l'Evangelo? Una risposta però può venire dal lasciar conversare tra loro i Vangeli e in Giovanni al capitolo 11 la risurrezione di Lazzaro ci fa ritrovare le due sorelle. Marta confessa la sua fede in Cristo. La confessa dopo aver affrontato con franchezza Gesù e riconosce nell'incontro con Lui la pienezza di vita che toglie l'ultima parola anche alla morte. Marta e Maria qui hanno le stesse parole per Gesù in momenti diversi e nel dialogo con Lui c'è spazio per ogni sentire e ci si ritrova ascoltate, viste, riconosciute. Nel Vangelo di Giovanni poi sarà Maria ad agire, unge i piedi di Gesù con profumo prezioso, al capitolo 12, li asciuga con i suoi capelli e allora il suo ascolto si fa azione d'amore, anticipa la morte di Gesù, ma anticipa anche la lavanda dei piedi che Gesù stesso compirà subito dopo. Il Figlio di Dio non è venuto per essere servito, ma per servire. In questo senso, le donne sono certamente apripista, esempio, lo abbiamo visto con le discepole. Ecco dunque che oggi è agli uomini che giunge la chiamata ad essere fratelli e a scegliere di esserlo.
Chiusura voglio ricordarvi che potete riascoltare tutta la serie sulle donne nella Bibbia curata da Cristina Arcidiacono collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. La storica band degli U2 ha pubblicato a febbraio l'album Days of Ash, un lavoro forte, pienamente immerso nell'attualità sociale e politica che viviamo in questi anni. Dalle violenze dell'AIS negli Stati Uniti, alla devastazione della guerra in Sudan, all'uccisione di attivisti in Cisgiordania, Song of the Future, la terza traccia dell'album, è un omaggio alla rivolta delle studentesse in Iran nel 2022. Al centro del brano c'è una sedicenne uccisa durante la repressione e che è divenuta simbolo di una generazione che chiede libertà. She's the son of the future. Playing in your mind.
gone to ground. Schoolgirl says everyone knows love is a verb and not a noun. Or so it seems. It has been running my mouth up. It's not poetry, but I'm running my mouth up.
Questo ascolto musicale Song of the Future degli U2 andiamo verso la rubrica curata dal pastore Luca Maria Negro. Chi ci segue in questi mesi estivi sa che il pastore Negro ha offerto fin qui un percorso sul culto protestante e sulla liturgia, momenti centrali nella vita della Chiesa che oggi vanno certamente rivisti e rinnovati. In questo ultimo intervento riassume i temi che ha toccato nella sua rubrica e chiude con alcune riflessioni e proposte pratiche per il rinnovamento del culto protestante.
Togliti i sandali. Culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
Siamo giunti all'ultima di queste 8 riflessioni sul culto protestante tra crisi e rinnovamento. Siamo partiti dalla crisi, appunto, da un culto che, specialmente per il protestantesimo storico, ma in realtà un po' per tutte le confessioni, almeno qui nella vecchia Europa, sembra essere in sofferenza. Abbiamo riflettuto su alcuni dei motivi di questa crisi e sui possibili rimedi. Abbiamo iniziato spiegando il titolo di questa serie, Togliti i sandali, che si ispira all'invito che Dio fa a Mosè quando gli parla dal roveto ardente, per dire che bisogna recuperare la presenza viva di Dio al culto. È Dio stesso che ci convoca e il culto non può diventare il monologo di umani che parlano a Dio e su Dio senza invocare costantemente la sua presenza. Ma spesso il culto è monologo anche perché è troppo incentrato sulla figura pastorale, mentre nella Bibbia è evidente il suo carattere corale, che il protestantesimo deve recuperare anche al di là del canto corale, che invece è, o dovrebbe essere, uno dei punti forti del nostro culto. Oltre che di maggiore coralità, c'è bisogno di polifonia, cioè di pluralità di linguaggi, per dire Dio. Il sermone è sempre stato e certamente deve continuare a essere la parte centrale del culto, ma a volte è diventato troppo lungo e, per dirla senza giri di parole, noioso. Dovremmo imparare a praticare una predicazione stereofonica che parli sia al nostro intelletto che alle nostre emozioni, a tutti i nostri sensi. Abbiamo poi parlato della libertà del culto. Non esiste una liturgia originale cristiana da indicare come unico modello, nessuna liturgia è fissa e intoccabile, però c'è bisogno di un ordine del culto, c'è bisogno di rendere visibile il filo rosso, un percorso chiaro che colleghi il messaggio della predicazione con quello del resto del culto, perché l'intero culto deve servire ad annunciare l'Evangelo e a esprimere la nostra fede. Abbiamo poi parlato dell'importanza di recuperare celebrazioni più regolari e intense della Cena del Signore, evitando di sottolineare una distinzione artificiale tra liturgia della parola e liturgia della cena. Infine ci siamo soffermati sul concetto di anamnesi, cioè di memoria viva, una memoria che ci trasforma, ci impegna nel presente e ci orienta verso il futuro di Dio. Naturalmente avremmo potuto dire molte altre cose, evidenziare altri punti critici, come l'assenza dei bambini al culto, il fatto che il culto è pensato a dimensione di adulto e non di bambina, bambino o adolescente. Avremmo potuto dire qualcosa sulla necessità di rinnovare la musica del culto, naturalmente senza perdere il nostro patrimonio tradizionale di inni, o ancora di una flessibilità liturgica che ci consenta di accogliere gli apporti che ci vengono da altri paesi e altre tradizioni cristiane, favorendo così l'integrazione nelle nostre chiese dei tanti immigrati che vivono tra noi. Ma dobbiamo chiudere qui. Perciò vorrei lasciarvi con qualche indicazione pratica per chi volesse davvero rinnovare il culto della propria comunità. Primo, in ogni comunità si dovrebbe creare un gruppo liturgico che affianchi il pastore o la pastora e o i predicatori locali, anzitutto preparando le letture bibliche, poi raccogliendo testi liturgici e preghiere che si adattino al messaggio della parola di ogni specifica domenica. Sarebbe importante che questi gruppi si creassero una banca dati di materiali liturgici, ma al tempo stesso favorissero anche l'esercizio di scrittura creativa di testi e preghiere. Un altro aspetto problematico dei nostri culti sono le letture bibliche, spesso improvvisate, lette in modo così trasandato che chi ascolta non riesce a capire. Sarebbe urgente riscoprire il vecchio ministero del lettorato, preparando i lettori e le lettrici con appositi corsi. E infine si potrebbero creare dei laboratori di scrittura creativa della liturgia, per esempio per rendere le preghiere di intercessione più universali, più attente al mondo, ma anche ai bisogni di chi abita vicino a noi, oppure dei laboratori di scrittura di affermazioni di fede contemporanee, come questa, scritta in un linguaggio poetico, dal pastore battista Massimo Aprile, con cui desidero concludere il nostro percorso. Nella granitica montagna del peccato che ci separa da Dio e che ci lascia nella desolante realtà di una vita senza senso, il Padre ha scavato un solco, attraverso il quale la radiosa luce della sua grazia illumina l'incerto sentiero che a lui conduce. L'impenetrabile muraglia che divide gli umani alimentando odi, razzismi e violenze di ogni genere è squarciata da Cristo che con la sua morte sulla croce ha vinto non solo il nemico ma l'inimicizia. Come l'alto argine posto per impedire al fiume di raggiungere il mare si sfalda sotto la straripante furia delle acque, così l'incomprensione e la separazione tra i popoli è vinta dall'opera dello Spirito che porta libertà, speranza e vita nuova. In questo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi poniamo la nostra fiducia. Amen.
Voglio ricordare in chiusura dell'intervento del Pastore Negro che a partire dalla prossima domenica Tempo dello Spirito ritorna al suo format abituale, una meditazione biblica di apertura che sarà tenuta dalla parroca Elisabetta Tisi e un'intervista sull'attualità delle chiese riformate. Vi invito a continuare a seguirci sui social collegandovi al sito voceevangelica.ch e alla pagina Facebook Voce Evangelica. Da Luisa Nitti, buona domenica e buona prosecuzione con i programmi della Rete 2.